La storia in podcast di Focus.
Ferrovie all'inizio del XX secolo e nel periodo fascista. Abbiamo detto che le ferrovie dello Stato vengono costituite nell'anno 1905 a seguito di un ampio dibattito sulla gestione privata che non aveva funzionato. In quel periodo lo Stato era un po' più ricco dei tempi dopo l'unità d'Italia, perché eravamo nel periodo del cosiddetto take-off italiano, cioè l'Italia in quel periodo entrava a pieno titolo tra le nazioni industriali grazie alla seconda rivoluzione industriale, quindi all'industria elettrica, chimica, all'industria meccanica e così via. Quindi arrivano le ferrovie dello Stato che mettono mano a una situazione abbastanza difficile, nel senso che c'era un deperimento del materiale rotabile di locomotive e carrozze abbastanza evidente, si investe molto nel rinnovamento del materiale e anche nel rinnovamento dei binari. Si va avanti nelle elettrificazioni delle ferrovie, soprattutto in montagna, dove era disponibile l'energia elettrica dovuta alla presenza di corsi d'acqua, perché l'energia all'inizio era soprattutto idroelettrica. Quindi l'Italia, anzi, ha il vanto per tutto il periodo fascista di essere il paese con più ferrovie elettrificate, e anche oggi è rimasto, diciamo, tra i paesi più elettrificati nella rete ferroviaria del mondo. Però purtroppo oggi abbiamo anche un record dei binari unici, cioè molte ferrovie, la maggior parte sono a binario unico, che è chiaramente un problema, perché quando ci sono molti treni che vanno in senso inverso si devono incrociare in stazione e quindi rallentano tutta la circolazione. Poi arriva la Grande Guerra, durante la quale le ferrovie sono fondamentali. Sono così importanti che si parla di un'armata combattente, riferendosi ai ferrovieri e all'azienda delle ferrovie dello Stato, cioè per la funzione logistica le ferrovie furono fondamentali. Portavano i soldati al fronte, ma portavano anche le vettovaglie, portavano gli armamenti, spostavano le truppe e gli armamenti da un luogo a un altro. L'importanza delle ferrovie è così grande che si costruiscono nuove ferrovie vicino al fronte del nord-est, oppure si potenziano quelle esistenti. Per esempio, le ferrovie che andavano verso Udine, verso Trieste, erano in gran parte a binario unico, anzi quella che andava verso Trieste da Mestre era completamente a binario unico. Si fanno rapidamente lavori per il raddoppio del binario e queste ferrovie erano gestite dalle Ferrovie dello Stato e dalla società veneta, che era una delle società che aveva realizzato le prime ferrovie secondarie, ma poi gestiva anche ferrovie importanti. Quindi c'è tutto l'investimento delle ferrovie, perfino nelle cosiddette decauville, cioè erano ferrovie a scartamento molto ridotto, quindi solo 950 ma anche 600 mm, che erano chiamate ferrovie da campo, cioè venivano montate e smontate a seconda delle necessità. Quindi la ferrovia durante la Grande Guerra è un elemento chiave di tutta l'organizzazione logistica bellica. Quindi ecco, la ferrovia rimane fondamentale durante la Grande Guerra, ma lo rimane anche dopo la fine nel 1918 della Grande Guerra. Le ferrovie sono ancora fondamentali e sono così importanti che i ferrovieri si sentono anche loro importanti, erano diventati moltissimi durante la Grande Guerra, erano nel 19 intorno a 235.000, se consideriamo che nell'anno 1900 erano 102.000, vuol dire che in 20 anni erano più che raddoppiati. Molti erano avventizi assunti durante la guerra. Ecco, i ferrovieri durante il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, il cosiddetto Biennio Rosso, caratterizzato da scioperi un po' dappertutto, a partire dalle campagne, i ferrovieri bloccano continuamente i treni con i loro scioperi, oppure i treni che portavano armamenti contro la Russia, cioè i ferrovieri contro l'Unione Sovietica, anzi come si chiamava all'epoca, cioè i ferrovieri erano in gran parte sindacalizzati in senso socialista e poi comunista. Con questa situazione difficile del Biennio Rosso si entra poi nel periodo del cosiddetto Biennio Nero, 21 e 22, poi arriva Mussolini al governo, con il quale Mussolini sicuramente non ha in simpatia i ferrovieri, tanto è vero che viene commissariata all'azienda Ferrovie, erano 226.000 nel 21, calano a 174.000 nel 24. Quindi molti vengono licenziati solo perché non erano stabili e quindi erano avventizi, come si chiamava all'epoca, ma anche per motivazioni di scarso rendimento, spesso dovute a simpatie politiche avverse o ad attività nelle organizzazioni sindacali più spinte che avevano causato numerosi sciopero durante il biennio rosso. In questo periodo la ferrovia viene rimessa in ordine perché gli scioperi avevano portato continui ritardi ai treni e non solo gli scioperi, c'era una situazione difficile ovviamente con le distruzioni della prima guerra mondiale, soprattutto nella parte del nord-est, quindi viene rimessa in ordine l'azienda ferroviaria, viene fondata anche la milizia ferroviaria per controllare un po' l'ordine dei treni, un po' anche i ferrovieri stessi, viene commissariata l'azienda e si comincia a scommettere sull'idea dei treni in orario. È diventata un po' un motto tipico del fascismo, quello del treno che arriva in orario, quindi si dice quando c'era lui, vuol dire Mussolini, i treni arrivavano in orario. Non è esattamente così, però sicuramente rispetto al periodo del primo dopoguerra le ferrovie vengono realmente rimesse a posto, con tutta una serie anche di novità tecniche. Per esempio si istituiscono i treni rapidi, che negli anni 30 continuano ad aumentare i treni che c'erano già un po' nel periodo delle treni internazionali di lusso, come l'Oriente Express, ma anche il Milano-Nizza e così via. Quindi c'è tutta una riforma anche di immagine della ferrovia e vengono avviate numerose novità non solo a livello tecnico, sulle quali spicca l'elettrificazione con l'arrivo negli anni 30 degli elettrotreni che andavano molto più veloci ed erano molto più comodi dei vecchi treni a vapore, ma ci sono anche innovazioni sociali, si potrebbe dire. Per esempio i treni leggeri partono nel 31, erano treni senza il bagagliaio, che quindi andavano con poche vetture, quindi avevano degli scatti maggiori in partenza, quindi riuscivano ad andare più veloci. E poi negli anni 30, per tutti gli anni 30, dal 1931 in poi, ci sono anche i treni popolari che consentono per la prima volta la scoperta del turismo agli abitanti delle grandi città. Erano treni con sconto fino all'80% sul biglietto ordinario, quindi treni che si potevano permettere un po' tutti gli abitanti delle città e che li portavano in viaggio verso le città d'arte, verso il mare, verso la montagna, di domenica, si partiva molto presto la domenica, si tornava la sera tardi con dei treni che erano veloci e che erano a buon mercato, si potrebbe dire. Quindi questa rete ferroviaria nel periodo fascista viene migliorata con l'elettrificazione. Arrivano anche le prime direttissime. La prima è la Roma-Napoli, che viene costruita a metà degli anni 20 e che è quella tra l'altro che porta il primo passante ferroviario in Italia, che è quello di Napoli. La direttissima è una ferrovia concepita in maniera nuova, non ha stazioni, ne ha poche come quella della Roma-Napoli, e quindi consente di andare molto più veloci rispetto alle ferrovie ordinarie. La seconda direttissima importante è quella tra Bologna e Firenze, la direttissima Prato-Bologna, che ha una galleria, che ha varie gallerie, una delle quali è 18 km, e questa inaugurata nel 1934 porta a una forte velocizzazione dei treni tra Milano e Roma, perché prima per andare da Milano a Roma si doveva girare la coda, come si dice in gergo tecnico, cioè il treno doveva invertire la marcia a Bologna e andare verso Porretta Terme, Pracchia e Pistoia, poi arrivava a Firenze, da lì proseguiva per Roma. E invece con la direttissima dell'Appennino inaugurata nel 1934, il tragitto viene reso molto più veloce perché da Bologna si va velocemente fino a Prato, non si inverte la marcia e quindi ci si porta poi a Santa Marinella e si prosegue per Roma. Quindi queste direttissime, tra cui la prima è la Roma-Napoli via Forte, che tra l'altro riduceva di 34 km il percorso esistente via Cassino, la Prato-Bologna direttamente inaugurata a trazione elettrica nel 1934, poi c'era la ferrovia dell'interno di Genova verso Milano, Ecco, tutte queste direttissime, diciamo, danno l'idea di un treno molto più veloce rispetto a quelli del passato, unito alle innovazioni tecniche, per esempio ai veloci elettrotreni. Uno di questi elettrotreni nel 1938 batte il record mondiale di velocità ferroviaria a livello commerciale, cioè si va velocissimi da Firenze a Milano con una velocità media di oltre 200 km/h. È veramente un'innovazione importante, ma non so, questo treno ha portato tutti gli altri treni della ferrovia, non ce la faceva se no ad arrivare al record. Per le ferrovie minori, purtroppo ci sono le prime chiusure negli anni 20 e 30, ma c'è anche un tentativo di mantenerle in vita riducendo i costi di gestione. Per esempio, c'è il sistema di esercizio della dirigenza unica, chiamato così perché non c'era più il capostazione in una stazione, ma il capostazione era unico, si trovava in una città e dava poi gli ordini di movimento alle varie stazioni con il cosiddetto telefono selettivo. Questo sistema viene inaugurato per la prima volta nella Fabriano Urbino nel 26 e poi estesa a oltre 5.000 km di rete, in un quarto dell'intera rete nazionale, che erano le ferrovie minori. Perché fu importante? Perché consentì di mantenerle in vita, cioè si riducevano gli addetti di stazione per tenere in vita la ferrovia anziché chiuderla, perché sarebbe costata troppo con troppi addetti alle stazioni, che era il personale tra l'altro più presente in assoluto quello delle stazioni. Oggi no, non è così, ma in precedenza, fino agli anni 90 del Novecento, il grosso dei ferrovieri erano quelli di stazione che si trovavano di merci, viaggiatori, vendevano biglietti, giravano scambi e segnali, quindi c'era tutto un qualcosa di complesso che appunto era impersonato dal personale di stazione. C'è anche da dire che il telefono selettivo che ho nominato poco fa e che si usava sulle ferrovie minori fu il primo esperimento di esercizio con il telefono nelle ferrovie, cioè anziché trasmettersi gli ordini con dispacci telegrafici si trasmettevano a voce con i cosiddetti fonogrammi che venivano registrati su due registri, uno da parte del cosiddetto dirigente unico, che era il capostazione solo che dirigeva una linea, e dall'altra parte sul registro della stazione, a cura del capotreno, che in mancanza del capostazione era il responsabile delle manovre lungo la linea. Quindi c'è anche il primo utilizzo del telefono rispetto al telegrafo. Non si era mai utilizzato prima perché il telegrafo lascia la traccia scritta, come si dice scripta manent, verba volant. Ecco, con questo sistema invece si utilizzò per la prima volta il telefono nelle ferrovie. L'altra novità importante di questi anni è quella delle automotrici, che sono chiamate vetturine, cioè sono dei treni nuovi rispetto al treno a vapore. Si chiamano automotrici leggere a benzina all'inizio e poi a nafta. La sigla fa ALN, automotrice leggera a nafta, che è una sigla che tuttora i treni più anziani, ma anche quelli più nuovi, utilizzano per la classificazione. Ecco, queste vetturine furono molto importanti. Si chiamavano vetturine perché nel 1932, quando fu inaugurata la città di Vittoria dalla bonifica del Lago Pontino, Mussolini, a bordo di una di queste automotrici, andò a inaugurare appunto Littoria. Ecco perché è rimasto questo nomignolo Littorina fino ai giorni nostri. La Littorina era molto importante perché aveva partenze più veloci e anche frenature più rapide rispetto ai treni a vapore, e inoltre era bidirezionale, cioè si poteva guidare da entrambi i lati. Non era così con la locomotiva a vapore. La locomotiva trainava il treno e si guidava soltanto dalla locomotiva. Invece la vetturina, quando arrivava a fine corsa, bastava girare il banco, che come si dice in gergo tecnico, il macchinista si spostava sull'altro lato e ripartiva molto più velocemente del treno a vapore. Inoltre era più veloce, più comoda, diciamo che in alcune ferrovie dimezza i tempi di percorrenza. Quindi la vetturina è stata molto importante anche nella storia sociale del nostro paese. Ho detto dei treni popolari con sconti fino all'80% rispetto alla tariffa ordinaria, anche questi sono molto importanti perché portano tanti viaggiatori. Nel 1934, per esempio, sono oltre 800.000 le persone che nelle ricorrenze domenicali estive si recano in località di villeggiatura con i treni popolari. Quindi Quindi l'immagine che l'Italia offre delle ferrovie alla fine del periodo fascista è un'immagine di forte progresso tecnologico, di innovazioni sociali come i treni popolari, anche le littorine, e anche di una ferrovie ordinate che riuscivano a garantire l'orario. Quindi questo periodo del ventennio fascista vede delle innovazioni tecniche, delle innovazioni economiche e sociali che portano la ferrovia ad essere all'avanguardia a livello internazionale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.